Allora, a parte le campane che ci svegliano, tento anch'io di svegliarvi un po', questo foglio che poi vi portate a casa, ovviamente, guai a chi lo perde, guai a chi lo distrugge, nell'antichità mettevano le maledizioni a chi perdeva, Allora, io sviluppo tre punti, 1, 2, 3. Cerco di essere sintetico, ma voglio la vostra partecipazione. Io ho l'impressione che non mi sentiate, ma mi sento più libero così. Voi mi sentite, no? Ecco, dai. Perché sta lì attaccato a un pezzo di cartone. Ecco, bravo Piero, chiudi la porta. E se fate passare un po' le pagine, trovate stranamente pagina 15, pagina 18, pagina 12, pagina 33, marginalmente io ho messo le citazioni del libretto perché tento di non usare le mie parole, ma di usare le parole che Gioacchino ha messo nei suoi messaggi, perché io non ho nessuna autorità per, non sono, come dire, sono pellegrino con voi. Ho avuto la fortuna di avere Paolo che mi ha aperto questo squarcio bellissimo, però non ho un'esperienza diretta, quindi porta due fogli, anche quelle due ultime arrivate. Allora, le citazioni sono del libretto, per cui al limite se qualcosa, perché ho tagliato, ho estratto, la citazione è più lunga nell'originale, quindi eventualmente ci potete tornare. Poi alcune parti le ho messe in rosso, secondo me sono i messaggi, quelli direi da ricordare punto per punto, sono pochi, e cercheremo di leggerli a voce alta tutti insieme. Ma di più, se osservate, in ogni pagina trovate un riquadro con dentro la stessa formula: è misericordia che si china e si riattira a sé perché non vuole perderci. Questo è il ritornello di tutto questo foglio. Secondo me, se quelli che sono riusciti a percepire la voce di Don Walter stamattina, comunque è registrata, io poi ve la mando su WhatsApp, come ho fatto adesso con i vari messaggi, in modo che uno la può risentire, ma il ritornello era sempre quello: il Signore è misericordia che si china su di noi per riattirarci a sé perché non vuole perderci. Altri due foglietti se li hai. No, ce ne sono altri due. Ecco, lasciali giù in fondo all'ultimo, così se arriva qualcuno glieli danno. Ah, vanno via, bene. Se viene qualcuno dategli quei foglietti lì, va bene? Ecco, allora, primo punto. L'immenso dono dell'incarnazione del Figlio. L'abbiamo ripetuto 50 volte nella supplica. Questo è il punto di partenza. Molti dei cristiani non hanno l'idea chiara che quello che ci caratterizza davvero, e non è merito nostro né di una filosofia particolare, è che Dio si è fatto uomo. Noi abbiamo il coraggio di affermare un assurdo: Dio, pensate cosa vuol dire nel linguaggio umano, che si fa uomo. Bene, questo è l'annuncio grande, e mi pare insomma che Don Walter ha insistito tanto, era un uomo vero, non era un qualche cosa di simile, ma che non avesse le caratteristiche che abbiamo tutti noi. Questo è fondamentale. Allora, questo è il vero grande dono: un Dio che decide di comunicare con l'uomo, non con un libro, non con delle visioni notturne, ma comunica con una persona, assume una persona umana per poter essere umano e dialogare da umano a umano con ciascuno di noi. Questo è l'elemento fondamentale. Vero uomo, e io qui aggiungo vero figlio di Maria. Io vado in tenerezza alla mia età su queste cose, quando penso davvero a Maria con in braccio il piccolo Gesù, che gli faceva la pipì in braccio come tutti i bambini, lo allattava, lo accarezzava, lo puliva, lo vestiva, lo insegnava a camminare, a parlare. Ma sentitela questa bellezza, proprio direi, di un Dio che si fa piccolo. E poi vero Dio, e qui per noi cominciano le vertigini, perché fino a parlare dell'uomo, della donna ce la facciamo, ma quando cominciamo a dire che in lui c'era presente niente meno che la divinità e che lui ci ha rivelato qualcosa della divinità. Guardate, da Platone, Aristotele, a tutti i grandi filosofi dell'Oriente, ma pensate anche a altre filosofie più lontane ancora, tutti abbiamo cercato di balbettare qualcosa su Dio, ma sono balbettii umani di quello che noi ipotizziamo che possa essere. Ma nel momento in cui questo uomo è anche Dio, finalmente ci può dire qualche cosa di Dio. È l'unica fonte, non ce ne può essere un'altra di fonte. E quindi ecco, e che cosa ci dice di Dio? Ci dice che è una famiglia, un padre, un figlio, e il loro amore di un'intensità, di una profondità da poter dire con, di nuovo con balbettio umano, che sono tre persone. Noi quando diciamo persone intendiamo dire persone che hanno una loro identità. Ma stamattina Don Walter ce lo sottolineava, di un amore così intenso fra di loro da diventare uno. È molto bello nelle preghiere che Gioacchino poi mette nel libretto che vi ho dato, quando più volte nella preghiera viene fuori che sì, siamo tre ma noi siamo uno. Per noi è quasi una contraddizione, tre o uno, decidi, no? Ecco, e invece questo è, diciamolo con la parola giusta, il mistero della Santissima Trinità. Però quando Gesù ce lo rivela in funzione del rapporto che i tre hanno con ciascuno di noi. Il Padre è papà di tutti noi, papà per sempre, non cambia parere, non è oggi papà e domani giudice. Oggi che ti vuol bene, domani che ti castiga, non esiste. Dio è stabile, non ha vicissitudini interne, è padre e lo è per sempre. Ricordatelo quando cominciate il Padre nostro, potete dire anche Madre nostra, potete anche dire Padre, Figlio e Spirito nostri, uno che ci ami da sempre e ci amerai per sempre. Allora capite che queste cose ce le poteva dire soltanto Dio, e si è servito della incarnazione del Figlio per potercele dire. Sono verso la fine della pagina. Il Verbo si incarna, ma sono in azione tutti e tre. Ecco, lo ripeterò più volte questo ritornello. Cioè, giustamente io da creatura umana fisso molto più volentieri gli occhi in Gesù, è un uomo come me, riesco a identificarmi quasi in lui. Beh, quando ce n'è uno ci sono sempre tutte e tre, non può esistere che uno fa una cosa e gli altri due non ci siano. Poi che uno venga attribuito, che un'azione venga attribuita a uno o all'altro, ma noi dobbiamo pensare che è sempre la Santissima Trinità così unita, così amante da essere uno, ma nello stesso tempo così ricca da essere tre. E qui dentro io terminerò ognuno dei tre punti con un accenno a Maria. È troppo bella la figura di Maria quando ho cominciato a pensare che è la porta attraverso cui un Dio ha chiesto il permesso di poter passare per arrivare a ciascuno di noi. E quindi porta della misericordia per la Trinità, che se no non poteva entrare nell'umano, porta della misericordia per noi umani, perché in lei vediamo la realizzazione perfetta della nostra natura, come la vivremo quando saremo per sempre col Padre, col Figlio, con lo Spirito. Sono a pagina 2. Dio dona tutto se stesso. Qui cito, vedete che c'è pagina 15 di fianco, non sono più parole mie. Dio dona tutto se stesso per attirarci a Lui nel Figlio, rivelandoci definitivamente che Egli è amore che crea, carità che tutto dona di sé. Allora acclamiamo insieme queste righe nel rettangolo, lo faremo tutte le volte. insieme. È misericordia che si china e ci riattira a sé perché non vuole perderci. E allora capite la preghiera base che abbiamo ripetuto 50 volte poco fa. Se questo Dio è misericordia che si china su di noi perché non vuole perderci, insieme, mio Signore e mio Dio, per il dono della tua incarnazione, passione, morte e risurrezione, contemplo, adoro e prego. Santissima Trinità, misericordia, io confido e spero in te. E qui c'è una bellissima conclusione che è il messaggio del primo punto, testuale in carattere maiuscolo, scritto così da Gioacchino. Lo possiamo dire insieme? Dio è amore che crea, Dio è carità che si dona, Dio è misericordia che ci attira a sé, ci fa vicino per non abbandonarci e riattirarci nel suo cuore di padre per mezzo del Figlio, nell'agire dello Spirito, nella vita eterna in lui. Bene, primo punto è un Dio che ci fa uomo. Secondo punto, la morte in croce, il supremo gesto d'amore, e quindi la croce come segno, importantissima. Allora, Gesù vero, poche parole mie, Gesù vero uomo, assodato, e vero Dio, perché la Santissima Trinità per mezzo del Figlio abita in lui. Ecco, questo uomo, attenzione, questo uomo muore in croce, ma muore davvero. E allora, leggo, muore in croce realizzando un gesto d'amore trinitario perfetto. Perché ho scritto trinitario? Perché dove ce n'è uno ci sono tutte e tre. È vero che il Figlio si è incarnato, è vero che ci ha detto che parlava col Padre ed era unito con lo Spirito, ma nel momento in cui lui agisce, vuoi per dire le beatitudini, vuoi per perdonare la prostituta o l'adultera, vuoi per darci un esempio magnifico di cura, di attenzione a tutti i malati, sono tutte e tre che intervengono, sempre, in ogni azione, anche oggi. Dove ce n'è uno dei tre, ci sono tutti e tre, cioè l'uno. Questa frase è copiata da Gioacchino, pagina 33 del nostro libretto. Per conseguenza, la croce, che è il momento dell'amore, apro una parentesi perché forse questa ci vuole, ci hanno abituato a pensare alla croce come strumento di tortura, di morte, di dolore, e quindi portiamo la croce anche noi sulle spalle, questa malattia è una croce. Leggete bene i Vangeli, in particolare quello di Giovanni. La morte in croce è un atto trionfale, è la vittoria non di un eroe, non di un superuomo, ma di un uomo che ha il coraggio di amare, costi quello che costi, fino a dare fino all'ultima goccia del suo sangue. Quindi è un inno di lode all'amore. È il segno dell'amore più grande che sia mai stato fatto nell'umanità. Allora, se è così, la croce diventa il segno umano che esprime con maggiore verità ed efficacia l'amore trinitario. È la Trinità che ci redime. È vero che muore Gesù, figlio di Maria, col suo corpo umano, ma in lui c'è il Padre, il Figlio e lo Spirito. Per cui la morte di Gesù in croce è un atto trinitario, è la Trinità che redime l'uomo. Passo di nuovo a Gioacchino. E guardando in alto colui che è stato trafitto, lasciamoci inondare, e qui c'è l'acqua di cui ci ha parlato come segno anche in questa chiesa di Maccio, dall'inesauribile acqua viva della misericordia che sgorga dalle viscere della Santissima Trinità. Attraverso le piaghe di Cristo crocifisso, perché tutti nella libertà, sottolineatelo, nella libertà, possiamo accoglierla. Vi siete accorti stamattina che Don Walter si è fermato su questo concetto, dice tu puoi anche rifiutarlo, ma lui ti sta ancora cercando e continuerà a cercarti, non si scoraggia mai, troverà altre strade, gli dico di no da questa porta e lui entra dalla finestra. Guardate, questo è un concetto che deve veramente cancellare per sempre l'idea che Dio mi ha abbandonato perché io ho fatto un peccato, io ho tradito, io qui o là. E quanta gente ancora ha questa mentalità di un Dio vendicativo? Sì, sì, è vendicativo nel bene, non ti molla, non ti lascia andare, farà di tutto, ma non ti vuole perdere, non vuole perdere nessuno. Anche nella preghiera c'è proprio, l'abbiamo già letta, e quando ha detto, ti chiedo la benedizione delle famiglie, il dono della pace e di portare in paradiso tutte le anime, soprattutto quelle per le quali nessuno prega più. E volete che perda il Signore questa partita? Che non riesca a portarci tutti in paradiso? Quindi smettiamola di dubitarne, ecco, semmai cerchiamo di darci da fare perché diventi davvero un gesto d'amore grande il nostro rapporto con Lui, non più il tiramolla, beh, questo peccato lo faccio tanto non è mortale, quest'altro un po' di meno, questo però, cioè, il tiramolla fra lui e persone innamorate non ha senso. E Gesù è innamorato cotto di noi, Padre, Figlio e Spirito innamorati di noi, e ci chiedono di essere altrettanto nei loro confronti. Torno alle parole di Gioacchino verso la fine della pagina. Il perdono, la parola perdono non è dimenticare, cancellare. Perdono è un dono super, è un abbraccio potentissimo che ogni volta che noi lo riceviamo ci rimette, direi, nella bellezza originale con cui Lui ci ha voluti e pensati e creati, perché possiamo ricominciare ad amare. Allora Gioacchino scrive: il perdono dalla croce, nella croce, per mezzo della croce, trono regale di Cristo, è l'eccesso del dono fatto da Dio, dalla Santissima Trinità Misericordia, a noi, Suoi figli. E allora noi rispondiamo: è misericordia che si china e ci riattira a sé perché non vuole perderci. E chiudiamo anche questo secondo punto con due frasi che ho trovato nelle Suoi messaggi. In una ha una visione, andate poi a vedere la pagina 12, e dice: la croce era alta e luminosa, illuminata da una luce di cui non potevi vedere l'origine, ma essa stessa la rifletteva, era una in essa e luce a se stessa. Quindi la croce come simbolo supremo dell'amore trinitario. E poi la battutina sulla Madonna alla fine, come ho fatto prima, affidarsi, a un certo punto diventa ironico, dice, qualcuno dice che la devozione alla Madonna è una devozioncella, no, affidiamoci alla Santissima Madre di Dio, Madre della Misericordia, alle stesse parole del Figlio di Dio nel momento massimo del suo dono sulla croce, da cui ce la donò, Madre. E siamo al terzo punto e ultimo. Allora, passaggio, l'incarnazione come punto centrale indispensabile. Questo uomo è abitato dalla Trinità e compie il gesto d'amore più grande dando la sua vita sulla croce. Terzo passaggio, tutto questo è tuttora presente nella Chiesa, a nostra disposizione. Dove? Nell'Eucaristia. Eucaristia e altare. Tre parole mie: il corpo storico di Cristo, morto e risorto e ora glorioso, è centro unificante di tutto l'universo. È tuttora quel corpo che è morto ma è risorto e ora è glorioso, quel corpo è tuttora lo strumento di comunicazione con cui la Trinità parla con noi. E ce l'abbiamo su tutti gli altari della terra nell'Eucaristia. E qui torno alle parole di Gioacchino. Ai piedi del Santo Altare, insieme queste tre righe rosse, nell'Eucaristia, azione della Santissima Trinità Misericordia rende ogni giorno presente e reale la presenza del Verbo incarnato tra il suo popolo. Quindi l'Eucaristia, lo dico con paura da povero prete e con rabbia per certe volte quando viene celebrato in maniera banale, è il momento in cui quell'incarnazione che è avvenuta nel grembo di Maria e che per 33 anni ha rallegrato l'universo con un corpo fisico si ripresenta perfettamente a nostra disposizione con tutta la potenza che aveva il Cristo quando era uomo in mezzo a noi. Allora capite l'importanza dell'Eucaristia? E l'Eucaristia come presenza reale, incarnazione. Vado avanti con Gioacchino. Nella Santa Messa il dono immenso di Dio, quindi dono è regalo, nel Verbo incarnato Gesù si ripete ancora per tutti noi. Dall'altare santo che è Cristo stesso, in tutte le chiese della terra, come dal suo cuore sacratissimo trafitto, sgorga come un giorno nel deserto dalla roccia la vera acqua. Qui cito Paolo. Dove sei Paolo? Vai di là. Allora cito Paolo nel senso che Paolo mi raccontava che più volte Gioacchino, finita la preghiera, gli diceva: voi non lo vedete, ma quando il sacerdote consacra il vino che è nel calice, io vedo traboccare da questo calice un fiume di grazia che invade il mondo, ma dice proprio sommersi dentro in questo liquido, come dire, la presenza dell'Eucaristia, del sangue di Cristo durante la celebrazione è veramente il segno di un amore appassionato di un Dio trinitario che vorrebbe raggiungere ogni persona, riempirla di questo suo amore perché finalmente diventassimo capaci di rispondere con altrettanto amore. Allora insieme lo riaffermiamo in fondo alla pagina: è misericordia che si china, che ci riattira a sé perché non vuole perderci. Pagina seguente. Questo contempliamo nell'Eucaristia, massimo dono della misericordia per l'opera della redenzione, che voi sacerdoti rendete presente per le vostre mani ogni giorno su tutti gli altari della terra, come avviene sull'altare del cielo. Quindi l'occhio vede una realtà fisica, materiale, presente, ma c'è una realtà ben più grande che l'occhio non vede, che in quel momento su quell'altare è presente niente meno che la Trinità, che torna a donarsi a tutti noi, e quindi c'è il cielo intero. Ecco perché l'altare va baciato, devotamente, onorato. Cristo è sacerdote, vittima e altare. L'altare è la perenne croce, dove il Verbo fatto uomo si fa cibo per noi, dove Dio amore continua a farci nuove creature, Dio carità continua a donarsi, Dio misericordia infinita continua a farsi vicino per attirarci a Lui. È misericordia che si china e ci riattira a sé. È misericordia che ci china e ci riattira a sé, perché non vuole perdersi. E ora, sempre su Maria, c'è l'episodio molto bello. Allora, lo riassumo. Nella diocesi di Como c'è un santuario in Valtellina, Gallivaggio. Fissatevi questo nome, lo trovate nel libretto, quella pagina che è segnata. E questo santuario è del 1400 qualcosa, dove la Madonna è sempre stata chiamata Madre di Misericordia. Notate la differenza: Madre di Misericordia, Madre della Misericordia. Adesso la dizione che noi preferiamo è della Misericordia, in quanto la Misericordia è Dio stesso, quindi è Madre di Cristo che è la Misericordia, come la spiritualità di Maccio si insegna. Bene, allora questo santuario nel 2018, il 28 di maggio se non ricordo male, è aggredito da una frana terribile, di cui filmato trovate su internet, e potete vedere la roccia che si sgretola, che circonda il santuario, che rimane perfettamente in piedi e anche con una luce inaspettata che qualcuno vuole interpretare come una presenza divina. È un filmato, guardatelo eventualmente su internet, è molto comodo da trovare. Bene, allora Gioacchino riceve questo ordine: quella statua della Madonna di Gallivaggio deve fare una pellegrinazione Marie, un pellegrinaggio nelle parrocchie. I preti ci stavano e non ci stavano, hanno ascoltato un po' no. La Madonna comunque ha fatto il suo giro, è arrivata nella chiesa di Maccio. C'era il vescovo che presiedeva la celebrazione dell'Eucaristia e in fianco, dove adesso c'è quella statuetta dell'Immacolata piccola piccola, l'avete vista penso, c'era la statua di Gallivaggio. Al momento della celebrazione Gioacchino è in chiesa e riceve un ordine: di al vescovo che tolga la corona dalla mia testa e la metta ai piedi dell'altare. Allora Gioacchino si alza, va dal vescovo che presiede l'Eucaristia e dice: guardi, c'è questo ordine da eseguire. E il vescovo dice: no, mai, io non toglierò mai la corona dalla testa della Madonna. La Madonna ha detto che vuole che venga tolta la sua corona, perché qui si celebra il sacrificio di Cristo. Allora tolgono la corona e la mettono ai piedi dell'altare su un cuscino. Ora, non so come dire, è commovente questo fatto di Maria che ci sta facendo capire la sua posizione, lei creatura come noi, dotata, ci dirà poi Paolo, di doni meravigliosi, però è creatura come noi e quindi nel momento della celebrazione eucaristica in un atteggiamento di adorazione rispettoso. Lasciatemelo ridire perché ormai per me è un mantra: in ogni Eucaristia Maria è presente, perché lì noi trattiamo il corpo di suo figlio, lì c'è la Trinità e c'è Maria presente in ogni celebrazione. Io la invoco ad ogni mossa che faccio, che mi tenga il cuore e la testa immersi nel mistero eucaristico e non mi lasci distrarre da una cosa così importante, così bella, così vitale per tutte le persone che sono lì presenti. E il resto lo lascio allo Spirito Santo. Allora Maria, dice Gioacchino a pagina 11 del libretto, è anch'essa pur, sia pur regina, ai piedi dell'altare, quale nostra madre e sorella, depone la corona e ci affida dal suo cuore a quello del figlio, da cui il suo, quale dono per noi, è scaturito, per ottenerci la grazia di essere aiutati contro il maligno. Penultima frase di Gioacchino: se Maria è la madre della misericordia, come viene dal 1400 chiamata a Gallivaggio, vuol dire che il figlio, vero Dio, è la misericordia incarnata. Se il figlio, misericordia incarnata, è nel seno del Padre ed è il Verbo di Dio, vuol dire che Dio è la misericordia in se stessa. Allora ecco il mio messaggio finale, lo proclamiamo tutti insieme, è una frase esatta di Gioacchino anche questa: è giunta l'ora di adorare la Santissima Trinità, nostro unico Dio, chiamandola misericordia, misericordia infinita. Ho tirato due o tre conclusioni brevi. Primo, ce l'ha chiesto stamattina Don Walter, allora io chi devo pregare? Prego il Padre, il Figlio, lo Spirito, Gesù, quello che volete, tanto ci sono sempre tutti. E a volte anch'io espongo il Santissimo, lo prego, e istintivamente dico: Gesù, amore misericordioso, io confido in te. E poi sorrido e dico: Santissima Trinità, misericordia infinita, io spero, confido e spero in te. Posso dire, l'uno richiama l'altro, non c'è problema. Pregate immergendo il vostro cuore in quello che in quel momento sentite che vi aiuta a pregare e ad amare. Però sappiamolo che io vedo l'ostia consacrata esposta sull'altare e dico: qui c'è Padre, Figlio e Spirito. E dico: c'è il corpo di Cristo, quel corpo che Maria ha partorito, quel corpo che è morto in croce, ma quel corpo che è risorto oggi è glorioso. Seconda piccola conseguenza, ero abituato, vi dicevo, dalla Comasca Faustina, no? A dire Gesù amore misericordioso, io confido in te, e adesso la sostituisco con molta libertà, Santissima Trinità, misericordia infinita, io confido e spero in te. Il pane eucaristico, corpo glorioso di Cristo, è garanzia che noi entriamo in comunione efficace con lo straordinario dono di grazia della Pasqua di Cristo e della rivelazione e presenza della Santissima Trinità. Chiudiamo. È misericordia che si china e ci riattira a sé, perché non vuole. Ecco, questi tre punti mi sembravano tre elementi strutturali importanti di fede e di preghiera.